Anna Scafuri l'ha annunciata proprio Antonio, è la premiata di questa mattina, però non potevamo esimerci da avere anche da lei un punto di vista su quello che è il giornalismo legato al territorio. Io vi dico solo un paio di cose perché poi entreremo nel dettaglio magari dopo col premio, però Anna è giornalista della RAI, in particolare insomma al TG1, ha collaborato a speciali del TG1, TV7, inchieste di approfondimento, ha ricevuto numerosi premi giornalistici e riconoscimenti proprio per un lavoro importante di informazione e divulgazione per la valorizzazione delle risorse dell'agricoltura e della cucina italiana, quindi temi che sono molto cari anche a questo territorio che su questi aspetti punta tantissimo per il suo rilancio e valorizzazione. E ad Anna chiediamo quello che è il legame tra il territorio all'interno di un TG nazionale.
Buongiorno a tutti, grazie per le bellissime parole che ho sentito nei miei confronti stamattina. Io sono oggi, scusate, molto raffreddata, quindi mal di gola terribile, ma cercherò di fare uno sforzo per riuscire a dirvi tutto quello che volevo dirvi. Intanto, innanzitutto un grande grazie per questo premio. Mi è capitato di riceverne diversi, devo dire, ormai sono 32 anni che sono in RAI, ho ricevuto diversi premi giornalistici in giro per l'Italia. Però chiaramente essere premiati a casa propria è a tutto un altro gusto, a tutto un altro sapore, quindi davvero grazie. E poi volevo complimentarmi per l'organizzazione di questo corso di formazione, perché io tra le svariate cose che faccio, ahimè troppe, sono anche consigliera nazionale dell'Ordine dei giornalisti, qui si è parlato di deontologia, altri temi molto a noi molto cari. Sono stata eletta nelle ultime elezioni, faccio parte del Consiglio nazionale nella parte cosiddetta di minoranza, cioè una maggioranza e una minoranza anche lì. E devo dire che questa esperienza mi è molto utile, perché io che non ho mai avuto tempo per occuparmi delle questioni della categoria, invece con questa esperienza che ho fatto, che sto ancora facendo per un altro anno nel Consiglio, vedo la categoria un po' dall'interno. Ecco, come consiglio noi stiamo cercando di affrontare un momento molto difficile per la categoria, è inutile nascondercelo. Si è parlato di tecnologia che ci sta cambiando profondamente, ma sappiamo quanti sono i colleghi disoccupati, precari, sottopagati. Ecco, quindi noi cerchiamo molto faticosamente, devo dire, perché le dinamiche maggioranza-opposizione sono abbastanza logoranti, di fare delle proposte al legislatore per modificare la nostra legge professionale, che data dal 1963, quindi ha urgente bisogno di essere aggiornata, assolutamente. Il problema è che c'è un'inerzia dall'altra parte di chi deve decidersi a legiferare. Ultimamente abbiamo elaborato e proposto al Parlamento una riforma per l'accesso alla professione, di cui si è molto parlato, proprio per venire incontro a colleghi che utilizzano i nuovi media, ai freelance, insomma tutta anche la parte più debole della categoria, allargare un po' le maglie con al centro gli ordini regionali, e qui Lucarelli sa benissimo qual è abbiamo dato una grande centralità al ruolo degli ordini regionali. C'è la figura di un tutor, quindi il praticantato sa semplicemente più facile diventare giornalista, eccetera, praticantato, anche se c'è un percorso ben regolamentato. E in questo periodo ci stiamo occupando di un altro tema fondamentale, che è quello del giusto compenso per i giornalisti. Stiamo con grande fatica, naturalmente, cercando di fare una proposta al legislatore per definire qual è il giusto compenso per i diversi giornalisti, quelli che lavorano nella carta stampata, nelle agenzie di stampa, nel web, in base al tipo di contratto diverso e in base anche all'impegno, cioè a quanto tempo il giornalista deve dedicare al suo lavoro. Anche qui è semplicemente una proposta che noi facciamo al Parlamento, sperando che ci siano delle soluzioni al più presto possibile, perché viviamo obiettivamente un momento molto molto difficile. Ecco, qui ho sentito molte storie professionali importanti, quindi ecco, vi volevo fare i complimenti anche per l'organizzazione di questo corso. Io in quanto consigliera nazionale faccio anche parte del cosiddetto comitato tecnico-scientifico, cioè siamo un gruppo di consiglieri che si occupa di esaminare le proposte che arrivano dagli ordini regionali piuttosto che da altri enti, proposte di formazione. La formazione è centrale nel nostro lavoro. Personalmente io mi occupo proprio dei corsi della Campania, quindi sì. Cioè, ci siamo un po' divisi i compiti, siamo un certo numero di colleghi. Io di solito seguo Campania, Lazio e altre regioni, quindi mi tengo d'occhio, diciamo. Però vedo anche che lavorate molto bene, che i corsi sono spesso gratuiti, quasi sempre. Tutti, in realtà tutti, bravo. Tutti. E c'è stato un problema, una pausa per le elezioni che sono dovute... Esatto, lì mi sono un po' riposata, però adesso mi pare che avete ripreso molto bene. Questo corso è di altissimo livello, come avete potuto sentire, per la qualità dei relatori, giornalisti di grande esperienza, di grande professionalità. E fare questi corsi, l'aggiornamento per i giornalisti è assolutamente straordinariamente importante. Perché? Perché le competenze non bastano mai, proprio in un momento, devono essere continuamente aggiornate, proprio in un momento così complesso, così difficile per la categoria. Si diceva prima, no, intelligenza artificiale, ecco, proprio nel momento in cui il verosimile sembra quasi vero, a quel punto è assolutamente importante e strategico che ci sia il giornalista che con la sua deontologia, con le sue regole, possa fare da garante verso il pubblico, verso i cittadini che hanno diritto a ricevere un'informazione vera, veritiera, verificata, e questo solo i giornalisti lo possono fare. Recentemente, proprio in una seduta di un Consiglio nazionale, abbiamo fatto un documento per stigmatizzare, criticare fortemente questa figura del garante contro le fake news che qualcuno dalle parti del Parlamento voleva inserire. Garante delle fake news, cioè qualcosa di fuori dal mondo. Sono i giornalisti i garanti delle fake news, solo noi possiamo essere i garanti delle fake news. Quindi lì abbiamo alzato proprio le barricate, letteralmente, con interrogazioni, con... in questo devo dire l'ordine ha il suo ruolo fondamentale, che devo dire prima di entrare all'interno io non avevo perfettamente chiaro, invece ora ce l'ho chiaro. Non vi voglio annoiare, arrivo alla fine di una mattinata molto intensa, però rapidamente volevo tornare al tema centrale di questo incontro di oggi: informazione locale, informazione nazionale. Qui sono io che rappresento l'informazione nazionale. Però ecco, vi volevo raccontare sinteticamente come io sono arrivata al giornalismo. Io appunto sono nata qui, a Bosco Reale, precisamente a Passanti, che è una contrada proprio qui vicino. Devo dire, anch'io stamattina ho avuto uno strano senso di disorientamento quando, pur stando così vicino, non riuscivo a trovare. Dico, non è possibile, io qui ci sono passata migliaia di volte. Ecco, com'è possibile che io, che sono nata qui, che vivo qui, che torno qui, perché io ho casa qui e quindi vengo tutte le volte che posso, sono qua, e com'è possibile che quindi forse non conosco abbastanza bene il mio territorio, lo devo conoscere sicuramente, lo dovrò conoscere meglio. Infatti mi mancano alcuni musei archeologici qui che conto di visitare al più presto. Io sono arrivata al giornalismo quasi per caso, vincendo un concorso pubblico che la RAI ha organizzato dopo tanti anni che in RAI non c'erano concorsi pubblici, e alla fine degli anni, inizio degli anni 2000, e alla fine, insomma, io sono stata assunta nel 91, in realtà sono stata assunta nel 91 e ho vinto questo concorso. Quando sono stata assunta c'erano dei posti vuoti in una sede regionale, la sede regionale delle Marche. Io sono rimasta un po' delusa, perché in realtà volevo, se sede regionale doveva essere, io naturalmente avrei preferito lavorare a Napoli. Invece no, sono andata ad Ancona e lì sono entrata, ho firmato il mio contratto a tempo indeterminato da praticante giornalista, perché era quello il mio concorso, il concorso avevo vinto, e il giorno stesso in cui io ho firmato il mio contratto, quindi peraltro considerate che molti dei vincitori di questo concorso erano campani, perché era richiesta un'ottima conoscenza della lingua straniera tra le varie prove dell'esame, e siccome l'istituto orientale dove io stesso mi sono laureata era un istituto prestigiosissimo all'epoca, lo è ancora adesso, ma diciamo tutti, credo fossero almeno 7-8 i giornalisti campani entrati in RAI come praticanti vincitori di questo concorso. E quindi sì, mi sono trovata da un momento all'altro, peraltro il giorno stesso in cui ho firmato mi hanno immediatamente fatto uscire con una troupe. Molti di noi, anche io stessa, non avevo nessuna conoscenza, cioè io ho cominciato da praticante il primo giorno in RAI, non sapendo francamente da che parte iniziare, perché non l'avevo mai fatto prima in vita mia, quindi proprio presa e buttata in strada con l'operatore. Devo dire molto utile, perché l'informazione locale è una palestra fondamentale. La sede regionale della RAI, peraltro, che lavorano benissimo, diciamo, in tutte le regioni italiane, e che non vedono mai cali di ascolti, attenzione, perché c'è una richiesta di informazione locale che non decresce negli anni, cioè magari decresce quella nazionale, perché noi registriamo delle difficoltà ultimamente, ahimè, con gli ascolti, anche di una testata nazionale come il TG1. Invece le testate regionali conservano il loro pubblico, c'è una fedeltà proprio dell'informazione di prossimità delle testate regionali. E questa è un po' una contraddizione, nel senso che c'è la RAI, per carità, c'è RAI, ma ci dovrebbero essere anche una pluralità di piccole realtà locali, che peraltro qualcosa abbiamo, ma abbiamo molto meno rispetto a 20-30 anni fa. Questo è un peccato, è un vulnus per la democrazia. Anche testate piccole, anche cooperative di giornalisti devono nascere, devono resistere sul territorio, perché la gente vuole sapere che cosa gli accade davanti alla porta di casa. Non basta sentire le notizie nazionali. Ecco, in questo concorso, per la prova orale, io mi sono trovata davanti Sergio Zavoli. Cioè, io non sapevo neanche che lui fosse il presidente della commissione esaminatrice. E devo dire, quello è stato un po' una folgorazione, no? Mi sono trovata lì, stavo quasi pensando di rinunciare alla mia prova orale, avevo detto vabbè, provo. Peraltro era un concorso per 25 posti da praticante giornalista ed eravamo 8.000 alle prove scritte, e alla prova orale credo fossimo stati 350 più o meno. Di questi 350, 25 erano i vincitori, e io non so come è successo, ma ce l'ho fatta. E la commissione, oltre a Zavo, c'era Vittorio Citteric, c'erano grandi nomi del giornalismo. Io stessa, quando poi dopo l'esperienza della sede regionale delle Marche sono arrivata al TG1, ho trovato i mostri sacri come Paolo Freiese, Angela Buttiglione, che devo dire per me restano dei modelli ancora oggi assoluti, perché poi negli anni sono cambiati, è cambiata anche la fauna, diciamo, della mia testata, no? Colleghi più giovani, ma proprio impostazioni diverse. Io invece sono molto legata a quel tipo di giornalismo lì, quello di Citteric, quello di Zavoli, quello del racconto per immagini fatto con grande sensibilità verso i cittadini, verso il pubblico. Io stessa sono spesso in giro per i mercati rionali a controllare i prezzi delle zucchine, delle verdure, della frutta, perché mi occupo oggi moltissimo di agricoltura, enogastronomia, e sono in mezzo ai pescatori, in mezzo ai contadini. E sono categorie, vi assicuro, in questo momento veramente in fortissima difficoltà. E questo, secondo me, deve fare il giornalista, cioè deve stare a contatto con i cittadini per capirli, perché altrimenti mancano quegli input di cui avevamo abbiamo detto prima, cioè la sensibilità, manca l'intuito, manca no, per cui è fondamentale. Io sono anche caposervizio, è un ruolo che diciamo di caposervizio di line, noi diciamo, cioè un ruolo un po' dietro le quinte, organizzare il lavoro degli altri, mettere in onda un servizio, scrivere il lancio di un servizio, questo è il lavoro diciamo di line, che devo dire non sento mio assolutamente, cioè io ho fatto anche molto l'inviata e quello è il mio ruolo, ho consumato suole di tantissime scarpe ed è esattamente quello che bisogna fare, che se noi perdiamo questo aggancio con la realtà rischiamo di, ecco, prima ho sentito citare Giancarlo Siani, Giancarlo Siani era un grandissimo collega, perché ci sono i giornalisti, come dice qualcuno, e poi ci sono i giornalisti giornalisti. E Giancarlo Siani era un giornalista giornalista, cioè un uomo che accendeva un faro sul suo territorio, sui problemi di un territorio come quello della provincia di Napoli. E poi concludo, non vi voglio annoiare, io all'improvviso a un certo punto sono arrivata alla redazione Economia, peraltro fondamentale per la formazione, la cronaca, io sono passata anche in cronaca, ho girato varie redazioni, quindi diciamo la sede regionale molto formativa per i colleghi che cominciano, perché si fa anche il giornale radio in diretta, insomma. Però è vero la difficoltà che sentivo prima, cioè io nelle Marche avevo grandi difficoltà, perché io napoletana non conoscevo i nomi degli assessori, dei sindaci, facevo una fatica enorme, infatti se no me ne vado, perché non, forse è meglio se vado a fare l'informazione nazionale, no? È verissima la cosa che sentivo prima, perché così di trovarsi di colpo in un ambiente, in una regione che non conosci, ti mancano proprio i riferimenti, le fonti, no? E quindi è molto importante essere nativi del luogo, diciamo, per poterlo conoscere meglio. E sì, dicevo, quindi formazione continua, sede regionale quando si può fare, informazione locale è assolutamente da sviluppare, da sostenere, perché è molto minacciata in questo momento, non è affatto marginale l'informazione locale, al contrario, è molto importante. E devo dire, io stessa, pur facendo informazione nazionale, quando qui ci sono state le grandi emergenze, anche questa è stata citata prima, l'emergenza rifiuti, devo dire, quando mia madre mi chiamò, mi telefonò, io ero a Torino, mi disse, sai, qui davanti a casa c'è un'auto, c'è un affare che brucia. Esatto, non so se vi ricordate, fu una crisi terrificante. Io disse, ah sì, arrivo subito. E venni a fare un TV7, raccontando, andai, mi ricordo, con una telecamera nascosta a vedere quell'orribile discarica sul Vesuvio. E un altro sito dove un governo Berlusconi dell'epoca voleva crearne un'altra di discarica. Ok, quindi a quel punto io ho fatto tutto quello che ho potuto fare, cioè pur stando occupandomi di informazioni in una dimensione nazionale, diciamo, peraltro quella che io faccio in giro per l'Italia è informazione locale, cioè quando vado nel Chianti Classico a raccontare le eccellenze di quel posto, eccellenza poi peraltro è un termine che detesto, mi è uscito così, diciamo le caratteristiche di un territorio meraviglioso come quello per esempio del Chianti Classico, faccio informazione locale. Però diciamo, secondo me l'importanza di fare informazione locale, nazionale, è nel fatto che comunque io, diciamo, la mia grande arma qual è? Quella di poter parlare a un pubblico vastissimo. Quando io ho creato, cos'era, il 2004, Terra e Sapori, che è la prima rubrica enogastronomica del Tiggiuno, che è andata in onda per 8 anni, confermata da 3 direttori consecutivi di diverso orientamento politico, confermata, poi all'improvviso fermata senza un perché. Mi ricordo, io per esempio facevo dei servizi in Sicilia, no? Giravo dei servizi in Sicilia, mi chiamava il caporedattore della sede RAI di Palermo per dirmi, mi mandi quel tuo servizio che lo rimando nel TG regionale. Per me quella era una gioia enorme, che dico, accidenti, che bello, no? Poter avere la doppia dimensione, no? Nazionale e locale, è una cosa fantastica. Diciamo, io ho sempre lavorato in questo spirito, cioè con l'idea, intanto terra, quindi il territorio. Se non c'è un territorio curato, bello, sano, non ci può essere un sano sviluppo dell'economia, non ci può essere un rilancio dell'economia. Vedo il nostro territorio, qui mi rivolgo ai sindaci, il suolo, la fertilità dei suoli, la bellezza di un territorio deve essere la loro principale preoccupazione. Se non c'è quello non ci può essere niente. Poi chiaramente qui vedo ancora una diciamo un'imprenditoria privata nel settore enogastronomico che ha in mano delle armi fortissime, perché hanno dei prodotti straordinari, no? Perché solo questo territorio vulcanico può dare, però manca ancora quello spirito imprenditoriale. È chiaro che un solo attore da solo non ce la fa, cioè ci vuole una sinergia totale tra amministratori pubblici, imprenditori privati, informazione sana, perché faccio una premessa, anche se non sarebbe diciamo forse necessario dirlo, ma nei miei servizi non si è mai, dico mai, fatto pubblicità a nessuno, perché il settore enogastronomico è abbastanza a rischio da questo punto di vista, anche se in realtà poi vediamo al TG1 servizi sulle auto con tanto di citazione di Ferrari piuttosto che Lamborghini, oppure nel campo della moda, anche lì non si sa perché, ma si può parlare di Armani, Fendi, eccetera. Ma io mi attengo alle regole, cioè se le regole sono queste io mi attengo. L'agroalimentare italiano oggi è una delle gambe portanti del Made in Italy. Io fossi negli amministratori locali, ma anche negli imprenditori, punterei enormemente su questo tema qui, perché può dare lavoro ai giornalisti in modo corretto, può dare lavoro ai giovani, perché anche se pensiamo solo alla filiera del vino, quante professionalità tiene dentro, quanti giovani possono trovare lavoro in questo settore. Ecco, noi abbiamo un territorio vulcanico che è perfetto per avere vini minerali meravigliosi, c'è qualche cantina notevole, sempre di più devo dire, per carità, però si può fare di meglio, si può fare di più sviluppando il turismo enogastronomico. L'associazione Movimento Turismo del Vino ha compiuto pochi giorni fa i 30 anni e negli ultimi anni c'è stata una esplosione, perché quando ho cominciato io a occuparmi di queste cose, ecco un'altra cosa che volevo dire, questi argomenti erano considerati così, diciamo, un po' marginali. Io stessa dovevo molto insistere con i miei capi redattori per poter far proporre e far passare un servizio sul vino, sui cibi, sui formaggi. Oggi, per fortuna, io penso in questo di essere stata un po' pioniera, devo dire. Sì, io, non solo io, insieme ad altri colleghi della Carta Stampata, Corriere, Repubblica, abbiamo creato una sinergia virtuosa, no? Perché il Corriere di Repubblica faceva la paginata sul Barolo, per dire, no? A quel punto io andavo dal mio caporedattore col Corriere, dico, guarda, vedi il Corriere cosa ha fatto? Paginata sul Barolo. Allora avevo un'arma in più per convincere, in mano per convincere il mio caporedattore. Quindi c'è stata un po' una sinergia diciamo utile tra noi, televisione e la carta stampata. Quindi questi temi sono passati dall'essere marginali, un po' guardati anche con un po' di sospetto, no? Sono diventati centralissimi adesso. Io seguo molto da vicino il nuovo ministro dell'agricoltura, che non fa altro che chiamarmi, devo dire, siamo in stretto contatto, ma questo era impensabile 20 anni fa, era assolutamente impensabile. Si è visto quanto, per esempio, il Movimento Turismo del Vino, il Movimento Nazionale, con le sue manifestazioni nazionali, ha fatto per l'economia dei territori. Non ci dimentichiamo che il vino protegge il territorio, pensiamo alla Franciacorta. Se non ci fosse la Franciacorta, la provincia di Brescia sarebbe un enorme capannone industriale, non so se mi sono spiegata. Ecco, quindi noi qui in Campania e qui a Bosco Reale noi dobbiamo puntare su questo, avendo a cuore innanzitutto la bellezza di questo territorio, che ne è strapieno, che la bellezza esce da tutte le parti qui. Il problema è che va saputa valorizzare e va saputa comunicare, e questo è il compito nostro, il compito dei giornalisti. Spero di non avervi annoiato, però c'erano ancora un paio di cose che avevo preso degli appunti mentre i colleghi parlavano. Sì, pare di avere detto quasi tutto. Sì, le regole, la deontologia è quello che ci distingue da tutti. Noi dobbiamo assolutamente avere al centro del nostro impegno la deontologia, perché altrimenti noi diventiamo dei comunicatori qualsiasi. Peraltro anche le imprese si devono dotare di comunicatori che possono essere bravi giornalisti. Anche lì le imprese devono investire di più e i giornalisti devono saper fare il loro lavoro, perché spesso, io ne sento e ne contatto tantissimi, i giornalisti che si occupano di comunicazione aziendale spesso non sanno cosa fare. Cioè, io ricevo moltissime email di colleghi che mi dicono: ah, vabbè, sai, questa azienda tal dei tali ha creato la nuova etichetta, e lo vieni a dire a me che non posso fare citare etichette nei miei servizi. Allora bisogna che tu, diciamo, calibri bene l'obiettivo del tuo lavoro, no? Però ecco, con una informazione intelligente e mirata si può innescare un circolo virtuoso sia per il giornalismo che per le aziende stesse, che se hanno un qualcosa di importante, di bello da comunicare, lo possono comunicare. Naturalmente senza comunicazione non esiste nulla, nel senso, se io faccio il formaggio più buono del mondo e nessuno lo sa, perché nessuno se ne occupa, quel formaggio semplicemente non esiste. Non so se è chiaro. Ecco perché, ecco qual è il nostro ruolo. Quindi noi giornalisti possiamo esercitare questo ruolo di leva per lo sviluppo economico di un territorio, importantissima. E quindi l'ordine regionale e tutte le associazioni di categoria devono spronare i giovani, dando loro delle prospettive, no? Di lavoro, di occupazione. E noi lo possiamo fare, lo dobbiamo fare. Mi fermo qua, se no come al solito parlo troppo. Grazie, grazie ancora, grazie.
Buongiorno innanzitutto, buongiorno a tutti, grazie ad Antonio per questo invito, Antonio Derrico all'associazione, grazie a Ottavio, perché io non sono un relatore, ve lo dico, infatti l'ho detto subito ad Antonio, ma vengo lì da te, sai, insomma sono anche un po' timido, diciamo, ma tu devi venire perché tu puoi raccontare l'esperienza del territorio, perché è vero che ho fatto tutte queste cose e ti ringrazio molto per averle ricordate, ma ho fatto anche molto territorio, perché ho cominciato nel 76 con le radio locali, avevo questa voglia di comunicare a tutti i costi, non c'era internet, non avevamo la possibilità di fare delle testate online, dico, ma come comunico adesso? Era difficile poi entrare anche giovanissimo in una testata giornalistica. E nacquero le radio locali, io mi innamorai della radio e ho cominciato a fare la radio, dove abbiamo fatto anche molta informazione, oltre che intrattenimento e comunicazione in generale. La nostra la chiamavano Radio Alfa, la chiamavano Radio Terremoto, perché mettevamo in contatto, io avevo 18 anni e durante il terremoto lavoravo nella radio e mettevamo in contatto i terremotati con i familiari che stavano all'estero, soprattutto nel Sud America, in Argentina, molti a New York, verso Brooklyn, e fu un grande lavoro, e questa è stata una grande palestra. Poi nacquero le televisioni, allora io mi innamorai della televisione, come dobbiamo fare le prime televisioni locali, e vado a fare le televisioni locali e insieme anche i giornali locali, quindi sul territorio abbiamo marciato abbastanza. Poi nel 93 decisi di fare questa esperienza, come voi l'avete definita prima, nazionale. Allora, la differenza qual è? Ve la spiego con un esempio, perché più che perché tanto loro hanno parlato molto meglio, parlano molto meglio di me e l'hanno spiegata molto meglio di come la spiegherei io. Io mi occupavo nella televisione di enti locali, quindi Consiglio Comunale di Avellino, Consiglio Provinciale, e andavo lì tutte le volte che si riunivano, avevo i contatti ovviamente con la giunta, con l'amministrazione, con i consiglieri. Durante i consigli comunali e provinciali prendevo appunti, ero bravo anche con la stenografia, oggi ho dimenticato tutto perché dopo i 60 si dimentica tutto, però ero anche bravo a prendere gli appunti e quindi riuscivo a fornire delle cronache abbastanza puntuali, diciamo. Passo a Roma nel 93, allora il mio direttore Emilio Fede decide di mandarmi subito nei palazzi della politica, quindi a Palazzo Chigi e a Montecitorio e a Palazzo Madama, e tutti mi chiedevano, soprattutto i miei amici del posto, qui ce ne sono alcuni, Nello, Claudio, insomma ci sono un po' di colleghi universitari anche, e mi dicevano: ma qual è la differenza? Che significa passare dalla cronaca di un consiglio comunale e di un consiglio provinciale alla cronaca di un del governo, dei lavori del governo, dei lavori parlamentari, e io rispondevo: è molto più difficile fare la cronaca del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale, per una serie di motivi. Intanto lì a livello locale dovevo appunto prendere gli appunti, stenografare, seguire, chiedere, domandare. Lì avevamo, appena arrivato, e sto parlando del 93, le agenzie, gli uffici stampa, ma quando noi facevamo i consigli comunali uffici stampa non ce n'erano, non c'erano gli uffici stampa del comune o come oggi, non c'era internet, non ti mandavano i comunicati via mail perché non c'erano le mail, e allora c'era il telefono, sì, ma nemmeno il telefonino. C'era il telefono fisso ed era molto più complicato, era molto più difficile. Questa è la differenza. Io, allora, hanno tutti ragione, tutti i colleghi che mi hanno preceduto hanno ragione. Dunque, la difficoltà dei giornalisti, Vicinanza ne ha parlato, dei giornalisti locali è dovuta anche alla presenza fisica veramente di chi hai di fronte. Cioè tu devi rendere conto al pubblico e ai lettori, ma devi rendere conto anche a chi, al politico che ti ferma per strada, soprattutto in zone pure complicate, e ti dici: senti, ma tu hai scritto questo, hai scritto una sciocchezza, la prossima scuola. A livello nazionale un po' di meno, te lo dicono, ma funziona un po' diversamente. Il rispetto delle regole è uguale, ha ragione Lino Zaccaria, perché il giornalista locale deve comunque, oggi in particolare, rispettare, diciamo, determinate regole. Forse all'epoca, quando noi facevamo giornalismo locale, sì, le rispettavamo, poi io ho lavorato molto in nero, devo dire, infatti non andrò in pensione mai, proprio per questo motivo, perché era complicato anche avere dei contratti veri. Il mio primo contratto è stato col quotidiano Roma come articolo 36, ma già siamo arrivati negli anni 90, ma io fino a quel periodo ho lavorato sempre in nero, nelle radio e nelle televisioni, quindi abbiamo messo da parte poco per la pensione, quindi andremo in pensione solo quando arriverà, diciamo, l'età. No, i giornalisti locali, i giornalisti in generale vengono definiti cani di guardia perché devono controllare quello che succede. Per il giornalista locale è ancora più difficile, secondo me, fare il cane di guardia, proprio per questo contatto che tu hai diretto con alcune situazioni. E poi l'importanza del giornalista locale: ma quando una notizia diventa nazionale, qui a Bosco Reale un po' di tempo fa c'è stato il problema dell'immondizia, no? La guerra famosa. Ma quando una notizia diventa nazionale, da dove arriva? Soprattutto non parlo della politica nazionale, quindi parlo della cronaca. Arriva dal territorio, arriva dai posti come Bosco Reale quando ci fu la guerra dell'immondizia. E questa è l'importanza del giornalista che lavora sul territorio, perché quel giornalista lì poi ha dato le notizie anche agli inviati, ai cronisti che arrivarono tutti in zona, anche i colleghi che noi mandammo, e Antonio pure ha avuto a che fare con quella notizia e con quell'evento, sono arrivati i nazionali, ma erano i locali che li avevano ben informato e che fino a quel momento avevano informato tutto il paese, quindi il giornalista locale che diventa giornalista nazionale, local. Oggi con internet poi è cambiata un po' la situazione, quindi il giornalista locale è ancora più giornalista nazionale a tutti gli effetti, visto che se tu hai un portale che magari ha successo diventa un portale nazionale. Noi abbiamo delle realtà anche su Napoli, no? Ci sono dei siti che sono diventati siti nazionali, ma partendo da qui, quindi partendo dal territorio. E quindi diciamo che il raccontare il territorio significa raccontare una parte di paese che però si inserisce in tutte le altre parti di paese, quindi il giornalismo locale diventa giornalismo nazionale. Si opera alla stessa maniera, diceva Lino Zaccaria, ci sono state tante trasformazioni e oggi c'è la trasformazione più importante di tutte, secondo me, che è quella della tecnologia. Ne ha parlato Maria Pia prima, lei gentilmente ha presentato il mio libro che si chiama Romanzo Digitale, io parlo esattamente delle cose di cui ha parlato Maria Pia. Cioè, noi ci troviamo in un'epoca di grandi cambiamenti e avremo a che fare sempre di più con le macchine digitali, con le macchine che qualcuno definisce pensanti, anche se pensanti non sono, perché è l'uomo che pensa. Però la macchina fa molte più cose dell'uomo e le fa più velocemente, però non sa perché le fa. L'uomo sa perché fa le cose e il giornalista sa perché fa quelle cose, e questo è il nostro vantaggio e noi non dobbiamo perdere. È un vantaggio che dobbiamo assolutamente tenerci. Poi le macchine imparano attraverso il machine learning e quindi imparano da sole, e quindi è anche un fatto di cultura. Noi dovremo tentare anche di essere più per bene sui social e su internet, perché ne leggiamo di cotte e di crude, veramente i social a volte danno fastidio. Se noi riusciamo a essere più per bene sui social e su internet, anche le macchine acquisiscono meglio le informazioni attraverso il machine learning, e quindi possiamo avere meno paura dell'intelligenza artificiale, che dobbiamo capire per gestirla meglio. È un fatto di cultura, secondo me. Io non ho paura dell'intelligenza artificiale, io ho paura dell'uomo più che della macchina e del robot. Vi ringrazio moltissimo, non vorrei rubare molto tempo alla cerimonia, che è bellissima, perché viene premiata una giornalista di grande prestigio, che è anche una giornalista nazionale ma arriva dal vostro territorio, ed è una cosa bellissima questa. Io sono molto contento di aver partecipato e vi ringrazio tutti. Tanti auguri.
Grazie ad Antonio Pascotto.